Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto il viaggio, la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube e che trovate il mio ebook Elogio da scatto fisso in vendita su Amazon. In questa puntata conosceremo Omar, un ex militare che ha anche avuto un passato nei servizi segreti e finita la sua carriera nell'esercito, ha fatto del suo amore per la disciplina, delle sfide e del voler sempre oltrepassare i propri limiti il suo lavoro. Dall'ultra running all'ultra cycling, dalle sfide nel deserto dell'Oman al freddo dell'Alaska. Omar ne ha fatte davvero tante e con lui parleremo di preparazione sia fisica che mentale, ma non solo. Quindi mettetevi comodi, chiudete le borse a bikepacking, allacciate bene il caschetto e come sempre buon ascolto. Cicloturisti e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati qui negli studi di Bike Channel. Unconventional Travelers, l'appuntamento dove vi presento, vi porto a conoscere dei viaggiatori in bicicletta, ma in questo caso non abbiamo un viaggiatore solo in bicicletta, è la particolarità di quest'ospite e tra l'altro che viaggi fa? Abbiamo qua con noi Omar Mohamed Ali, giusto?
Ciao, sì.
Spero di averlo pronunciato bene.
Mohamed Ali, esatto, che non è inventato.
Eh no, lo conosci, cioè.
È un cognome reale perché mio padre è di Alessandria d'Egitto, quindi le mie origini sono quelle.
Esatto, tu sei italiano ma sei di origine egiziana.
Nato in Italia da madre italiana e mio padre è di origine egiziana, sì.
E sei nato sulle sponde del Mediterraneo, tra virgolette,
Sono
diciamo.
figlio del Mediterraneo, esatto.
Però nonostante questo, le tue avventure, che adesso un po' ci racconterai,
Non sono in mare.
non si svolgono in mare. Tra l'altro molto lontano dal mare, perché insomma in montagna, sulle Alpi, tra virgolette, ma non
Non
solo,
solo.
sono lontane dal mare. Allora, dici un po' chi sei e insomma, come nasce un po' tutta questa tua passione, sia per anche insomma, la cura del fisico, perché comunque tu sei un esteta anche, io ti seguo sui tuoi social, che tra l'altro trovate qua sotto in descrizione, curi il tuo fisico per portare a termine delle imprese, delle avventure molto particolari. Dici un po' come nasce l'Omar viaggiatore, non estremo, perché è una parola brutta, però comunque avventuroso, ecco.
L'Omar sportivo.
L'Omar sportivo.
Ok, vabbè, nasco in Italia, come tu hai già detto. Il mio passato non è da sportivo, quindi io da ragazzino, diciamo dai 18 anni in poi, nasce la mia prima vita. Io le ho divise, ho diviso le vite. La mia prima vita è una vita militare, perché sono stato militare professionista dell'esercito italiano nelle truppe alpine, dove poi mi è nato anche l'amore vero per la montagna. Perché, come dicevamo prima, figlio del
Esatto.
Mediterraneo, però la montagna zero. Poi, durante l'esercito nelle truppe alpine, è nato questo amore forte per la montagna, per la natura, e da lì non mi sono più staccato. Continuato con questa parte della mia prima vita, lavorando poi al Dipartimento di Stato americano, nell'intelligence, perché sono fisionomia araba, parlo arabo. Poi, ai tempi, non avevo tatuaggi, non avevo orecchini, quindi ero
Questa cosa è
il personaggio ideale.
particolarissima, è già avventurosa di per sé.
È già avventurosa, sì, come dice mia madre, te di normale non hai mai fatto
Ok.
niente, fin da ragazzino proprio. E poi ho continuato a lavorare in ambito privato, quindi sono uscito dall'ambito statale, ho continuato a lavorare in ambito privato come investigatore privato, come agente di sicurezza privata, ho aperto una società in Inghilterra per fare questo lavoro e poi nel 2013, quando tutto iniziava un po' a starmi stretto, io ho capito che in realtà non facevo la mia vita. Ma io facevo la vita degli altri, quindi io quando mi appostavo alle 6 del mattino sotto a casa di una persona per seguirla, io poi vivevo la sua di vita, no? E quindi la mia passione non riuscivo a viverla a pieno e la mia passione era appunto diventata la montagna. E quindi, diciamo, un'occasione, come queste cose succedono nella vita, un'occasione attraverso anche un percorso psicologico che ho affrontato con una psicologa, sono uscito dalla mia prima vita e sono entrato nella mia seconda vita. La mia seconda vita è la vita fatta di sport, di avventura. E da lì ho iniziato a correre su queste montagne dove prima ci camminavo facendo del trekking. Ho iniziato a correre, ho iniziato a amare la corsa di ultra distanza e quando ho partecipato alla mia prima gara sono arrivato undicesimo assoluto in una 100 km. Ho detto, cavolo,
Insomma, prima esperienza, non male.
forse devo iniziare a fare ultra distanze. E da lì in poi è nato l'amore per l'ultra trail. Ho partecipato a gare come l'ultra trail du Mont Blanc, la Lavaredo ultra trail, svariate gare. E poi anche lì, perché io, sai, non riesco a stare sempre fermo, sempre chiuso, no? Anche lì iniziava a starmi stretta un po' l'ambiente della gara.
Ok.
e ho provato a fare una gara d'avventura. Nel 2015 ho partecipato alla Yukon Arctic Ultra,
Esatto, che mi raccontavi prima, comunque non
sì.
è un percorso, secondo me, adatto a tutti, cioè comunque non ci si può improvvisare, ecco, diciamo
No,
così.
non ci si può improvvisare anche perché lì, allora, è considerata una gara, ma in realtà non c'è una posizione, c'è chi arriva e chi non arriva. Quindi tu puoi arrivare primo, puoi arrivare ultimo, ma in realtà arrivi. Quindi c'è il finisher e il non finisher, non c'è una classifica vera e propria. E lì diciamo che finisci la gara e soprattutto sopravvivi a quell'ambiente se capisci che la gara non è con gli altri, ma è con te stesso. Quindi quella cosa lì mi piaceva tantissimo. Poi ovviamente io ho chiesto consigli anche a chi l'aveva già fatta e siccome ci sono due distanze, cioè la 100 miglia, la 300 miglia,
E tu ovviamente hai fatto,
la 300.
ovvio.
Quando tutti mi consigliavano, fai la 100 per iniziare a capire come funzionano le temperature, la slitta e tutto. Invece io no, non vado nello Yukon per fare 24 ore di traversata, vado nello Yukon per starci una settimana.
Sì, perché adesso voi magari avete visto qualche immagine a schermo, però è una gara tosta, temperature estreme, devi portarti la slitta, sei da solo, però è con la neve. Tu adesso poi ci racconterai, mi dicevi, no, è già più facile di altre cose che poi ho fatto dopo,
Sì,
almeno per questo aspetto, per
allora per questo aspetto,
dissetarsi,
sì,
almeno per dissetarsi.
esatto.
Però appunto io ti ho conosciuto anche letteralmente su un percorso dove anche lì non c'era una classifica, quindi il
Ok,
Tuscany
il
Trail lo ci siamo
Tuscany Trail,
conosciuti
esatto, è vero.
la scorsa estate, e anche lì è un evento dove non c'è una classifica. Quindi magari un po', insomma, già, questa cosa si è spostata dalla corsa alla bici.
Sì.
Però prima di arrivare al Tuscany Trail, magari dimmi come hai conosciuto la bici.
Ok. La bici è entrata nella mia vita e non avrei mai pensato perché un po' snobbavo chi andava in bicicletta, no? Nel senso che snobbavo nel senso buono, nel senso che dicevo, vabbè, la bici, ma questa cosa un po' la penso ancora, nel senso che la bici è per tutti, cioè chiunque può salire su una bicicletta e
È
pedalare, in
vero.
modalità sport o in modalità passeggiata. La corsa invece dovrebbe essere per tutti, perché io sono della filosofia che noi siamo born to run, cioè la nostra conformazione fisica scientificamente è proprio fatta per correre. Noi siamo gli unici esseri viventi sulla faccia della Terra in grado di correre 40 km senza mai fermarci, perché abbiamo la sudorazione e quindi ci termoregoliamo, a differenza degli animali che fanno lo scatto, poi si fermano perché non sudano. E quindi snobbavo un po', dicevo, beh, è molto più naturale il gesto della corsa, è molto più, cioè, difficile. La corsa non è per, cioè, sarebbe per tutti, ma non tutti sono in grado di farla. E quindi questa cosa della bicicletta un po' mi dava fastidio, ma proprio per una questione, come dici tu, fisica, no? Perché curavo l'aspetto fisico del gesto. Invece poi nel 2018, insieme a un amico Davide Ugolini, che tra l'altro è un Ironman, quindi lui la bicicletta l'ha sempre usata, abbiamo pensato di attraversare l'Oman da nord a sud e abbiamo detto, cioè, lo nostro obiettivo ovviamente da corridori era quello di attraversare il Rub al Khali, che il Rub al Khali è secondo deserto per espansione, deserto di sabbia, secondo per espansione più grande al mondo, che prende Yemen, Saudi Arabia e Oman. Ovviamente per ovvie ragioni non potevamo passare i confini con Saudi Arabia e Yemen, quindi abbiamo fatto solo il Rub al Khali in Oman. L'idea era proprio quella, come facciamo ad arrivare alle porte del deserto? E lui giustamente mi dice, perché non usiamo la bicicletta come mezzo di avvicinamento? Io all'inizio, facciamo una cosa, mi disse, andiamo a fare Santiago de Compostela alternando bici e corsa, perché questa cosa da allenare è la cosa forse più difficile, no? L'alternanza
Sì.
bici-corsa. E lì mi sono innamorato della bicicletta, ho detto, cavolo, ho perso anni a correre e basta, quando in realtà c'è un mezzo di trasporto che è veramente figo.
Ma inizialmente quindi l'hai vista come un innamoramento, non come una sfida?
No, no, io mi sono proprio innamorato della
Cioè, è
bicicletta. La
bello.
sfida, in realtà, io pensavo era quella di attraversare il deserto. Ho detto, vabbè, in bici ci salgo, vado. Poi in realtà ti fai il culo anche andare in bici.
Sì, perché comunque tu hai fatto
Sì.
1600 km in
350
bici e 350 mi dicevi di corsa.
di corsa in Oman.
Wow.
50 al giorno di corsa, in bici erano circa dai 160 ai 180 di corsa, in
Tra l'altro mi
base
piace come parla così tranquillo, no? È
a...
super easy per lui, però c'è cioè, il deserto, qual è la cosa più difficile? La cosa che mi dicevi prima
Sì.
dell'acqua,
Sì.
poi abbiamo parlato anche prima dell'orientamento, giusto?
Sì.
Sono tante le
Sono tante
difficoltà.
difficoltà. Guarda, quando mi chiedono qual è la differenza tra il deserto bianco di ghiaccio e il
Sì.
deserto di sabbia, a livello di sopravvivenza, è molto più semplice, cioè molto più facile sopravvivere al freddo. Questo anche in bicicletta, perché ricordiamoci che c'è gente che attraversa l'Alaska in fat bike, quindi
Ciao Lorenzo. Ma
esatto.
non solo, ma
Non
ciao
solo,
Dino,
non
ciao a
solo,
tutti.
tutti, Willy Mulò, tutti, vabbè.
Ok.
Quindi sopravvivere al freddo è più facile, perché comunque hai sempre acqua e hai la possibilità di trasportare a piedi una slitta o in bicicletta di riempirla di borse e avere comunque il materiale necessario per poter sopravvivere, un bivy bag, una tenda, un sacco a pelo, un fornellino, mangiare per 10 giorni. Questo nel deserto è impossibile. Cioè attraversare il deserto da solo, realmente da solo, è impossibile. Già solo per l'acqua sarebbe impossibile, ma anche con un carrellino da trasportare, cioè non ce la si fa, con il cibo, con tutto. E quindi nel deserto la sopravvivenza, cioè se ti perdi nel deserto, sei nella merda. Se ti perdi in Alaska, monti la tenda, ti butti nel sacco a pelo, accendi il fuoco, ti fai da mangiare, cioè, meno male comunque sopravvivi. Quindi questa è la particolarità più difficile.
Voi avete seguito piste comunque battute un minimo, giusto?
Nel deserto
Sì.
dici? No, no, perché per entrare dentro il deep desert, proprio la parte del cuore del deserto, non ci sono piste. Le piste sono fuori, io dico fuori, ma in realtà quando uno va, un turista va con le jeep del deserto, dice wow, che figata, sono in mezzo al deserto. Poi se guardi la cartina a 20 km c'è la strada asfaltata, quindi.
Ok, quindi
Però
non stai così dentro.
noi eravamo molto, molto dentro.
Ok.
Le piste in realtà non ci sono. Lì col team di supporto ci diamo dei punti di coordinate ogni 5 km, perché giustamente il team di supporto con le jeep non può starti dietro a piedi, ma neanche in
Ma anche perché
bicicletta.
magari si va su dei terreni dove banalmente la Jeep rischia di
Esatto.
danneggiarsi,
Tu a
ribaltarsi.
piedi è più facile salire una duna e scendere, la jeep magari deve fare un altro giro.
Esatto.
E poi comunque deve anche andare un po' più sostenuta, perché sennò andrebbe troppo piano, quindi sai, sul riscaldamento. Quindi ci sta dei punti ogni 5 km con le
Ok,
coordinate,
di
e bisogna stare
checkpoint.
molto attenti a
Ok.
prendere le coordinate, perché se solo ne sbagli nel deserto, sbagliare di 1 km nel deserto vuol dire a 360 gradi, vuol dire
Non vedi niente,
non
tra
vedi
l'altro.
niente.
E lì che attrezzi usi? Cioè, che equipaggiamento hai scelto?
Come GPS?
Sì.
Ok, GPS satellitare. Telefono satellitare, se ce l'hai, nei primi anni non lo usavo, adesso
Ok.
ultimamente sì. È un semplice satellitare che può essere un Garmin, un Suunto, un attrezzo del genere, dove puoi fare proprio un punto nel vuoto, tenendo premuto, escono fuori le coordinate, le dai al team di supporto e ti incontri lì.
Quello direi che è fondamentale.
Fondamentale.
Wow. E
È uno
la
spot,
cosa,
anche
dimmi uno.
lo spot.
Ah, lo spot,
Lo spot,
ok.
quello, per la tua sicurezza, quello, ragazzi, quando siete in giro usatelo sempre,
Voi amici a casa che
sempre.
andrete nel deserto dopo questa
Ma
chiacchiera.
anche sulle montagne qui, che ti può salvare la
No,
vita,
è
perché a volte
vero.
il telefono non prende, tu schiacci il bottone di emergenza, arriva l'elicottero. Cioè, è un costo irrisorio, cioè, parliamo di 160 euro l'anno di abbonamento che però ti salvano la vita.
Ah, questo è ok. Consigli per gli acquisti, appunto, se volete fare cose estreme, ma non solo.
Sì.
Comunque, andare nelle montagne, anche quello ti insegna rispetto per la natura. Sia una sfida, perché comunque fare trail running, ma anche ultra running in montagna è una bella sfida.
L'estremo può stare anche dietro casa, non per forza
Ma no, infatti, tra
lontano.
l'altro, una cosa che sto pensando adesso è: sia in montagna, dipende da quando vai, che nel deserto c'è un'escursione termica. Può esserci un'escursione termica. Pazzesca, magari nel deserto è più, tra virgolette, base al tempo, cioè
Sì.
appena tramonta il sole il
Sì,
clima
la
cambia.
si avverte di
Montagna
più.
un po' più improvvisa, però anche quella è una bella sfida.
Sì, la si avverte tanto nel deserto dell'escursione termica, perché comunque durante il giorno magari hai 36 gradi. E la
Sì.
cosa, ma più del 36 gradi, il problema del deserto, sai cos'è? Che non ci sono zone d'ombra.
È
Non è che dici,
vero.
oh, mi fermo un attimo sotto sta tettoia in questo bar, un attimo all'ombra, ma no, non ce n'è
E di
ombra.
cosa ti porti o che cosa ti metti sugli occhi? Perché tu mi dicevi adesso, questa è una chicca.
Il cajal? Sì, il cajal è un trucco in Italia, cioè, è un trucco, ma in realtà non si usa per trucco, si usa perché è lenitivo, quindi ha dentro degli oli, dei balsami lenitivi per l'occhio, quindi diciamo che gli abitanti che abitano alle porte del deserto, anche i bambini, si mettono questo trucco sotto gli occhi e protegge dalla sabbia del deserto,
Wow.
dall'irritazione della sabbia del deserto, sì.
Ok, questa cosa è una
Questa è
bella,
una
questa è una
chicca.
bella chicca.
Quando vedete gli arabi con turbanti truccati, non è perché sono fighi truccati, è perché fanno, sì, lo
Bellissima questa cosa
fanno
qua.
per
Ok,
questo, sì.
tu pensi che in qualche modo, diciamo, il tuo allenamento ti abbia aiutato a portare avanti e soprattutto a termine queste imprese? Perché, appunto, ancora una volta, come dicevamo prima, io seguo Omar e lo vedo che si allena sempre. Però è tutto lì o c'è di più? Cioè, tu pensi che, quant'è secondo te la componente fisica rispetto a quella mentale o quella mentale rispetto a quella fisica?
Se ti parlo proprio in termini di percentuali, io ti dico che il 70% è mentale e il 30% è fisico, no? Durante un viaggio estremo, ok? Nella fase di allenamento queste percentuali possono cambiare, perché tu per allenare la mente devi utilizzare l'allenamento fisico. Perché come fai? Cioè, la domanda potrebbe essere: come fai ad allenare la mente? Cioè, come fai a prepararti a una situazione del genere? O al freddo, o al deserto? Come fai? Lo fai fortificando la mente. Come fortifichi la mente? Non è che puoi fare l'allenamento di un'ora al parco col sole. Il mio capitano nell'esercito, quando pioveva, diceva: oggi è un buon giorno per allenarsi, perché oggi il nemico è a letto che dorme. Invece noi siamo fuori ad allenarci. Quindi allenarsi in condizioni di disagio ti permette di diventare più forte con la testa, perché poi queste situazioni di disagio arrivano durante le spedizioni. Cioè, quando fai una spedizione del genere, che non è solo un viaggio, perché io, cioè, il viaggio può essere in tanti modi. Io nel mio viaggio metto sempre la performance dentro,
Ok.
ok? Quindi ci vuole tanta autodisciplina. Io mi impongo di dover fare tot chilometri al giorno o tot chilometri di corsa. Cioè, a me piace il viaggio, ma il mio non è un viaggio proprio puramente viaggio, è un viaggio performance, ok? Quindi devo per forza essere autodisciplinato in questa cosa. E l'allenamento mentale è la mente è la prima cosa, cioè l'obiettivo e l'autodisciplina sono le prime cose. Io ti dico che questa cosa l'ho imparata grazie all'esercito, l'ho acquisita e mi è cresciuta grazie all'esercito. Io sono molto, molto autodisciplinato. Io difficilmente sbaglio a calcolare le cose, nel senso che sono un preciso. Se io arrivo alla sera arrivo, smonto la bici, metto a caricare le cose, preparo la traccia per il giorno dopo. Se a volte ti viene il pensiero, dici: cazzo, mi mancano 30 km, però qua, ma che bel posto, ma che bel paesino, potrei trovare un albergo qua. No. Quei 30 km che
Proprio
mancano te li
metodico.
devi fare, perché se inizi a ragionare così, poi lo fai tutti i giorni. E quindi no, devi farlo. Quindi la componente mentale è assolutamente il 70% in una spedizione. Però per allenarla devi attraversare situazioni di disagio.
Bella questa cosa qua, search discomfort, devi
Sì.
cercare l'essere, come
Bravo.
dire, il discomfort, quindi fuori dalla tua zona di comfort,
Sì.
che impari tanto.
Tu cosa mi hai detto prima? Devo andare a fare il carso trail, il tempo è brutto, ma tu sei allenato per il tempo
No, infatti
brutto.
io non vedo
Ma
l'ora di
niente,
andare, cioè, anzi
certo,
mi gaso, mi so
certo.
che mi divertirò di più,
Però
sarà
tante
un'esperienza.
persone sono lì che magari dicono: vabbè, se piove non vado.
Esatto. E
Capito?
secondo te come fa allora una persona, manteniamo un po' più semplice, tante persone a me, magari anche a te, scrivono vorrei fare quello che fai te, io faccio viaggi non ultra come Over, però magari
Beh.
vorrebbero iniziare a fare quello che facciamo noi, cioè tu che cosa gli consiglieresti come primo step? Una parte più mentale o una parte più fisica? Cioè, fermo restando che comunque, cioè, insomma, ad andare in bici, come dicevi anche tu all'inizio, più o meno ci possiamo andare tutti, è molto democratica la bici. Però il viaggio, un'avventura di questo tipo, tu che cosa gli consiglieresti? Oppure all'Omar che ha iniziato a fare la sua prima avventura, che cos'è che gli diresti?
Allenati, cazzo, tutti i giorni. Cioè, io mi alleno 6 giorni a settimana, a volte anche doppi allenamenti, e tengo solo un giorno di rest, che solitamente è la domenica perché la voglio dedicare alla famiglia. Però, cioè, per crescere mentalmente, quando mi dicono come faccio a fare la cosa, gli dico io: prendi uno zainetto, un sacco a pelo, esci di casa e torna il giorno dopo a casa. Dormi fuori, stai in giro la notte con la frontale, cioè questo è l'allenamento che devi fare per poter fare un'avventura. Non basta andare in palestra un'ora, o dico esco fuori, faccio 40 km, pranzo, mangio un panino, torno a casa. No, 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 perché sennò con quelle cose lì vai a fare l'evento gravel la domenica, è finita la storia. Se vuoi fare un'avventura devi conoscere te stesso e conoscere quali sono le tue problematiche, perché magari ci sono persone fortissime fisicamente, preparate anche fisicamente per sopportare 130-140 km al giorno, però magari sono deboli nel resto, magari non sanno dormire per terra, non sanno mangiare per terra una scatoletta, devono per forza mangiare al ristorante. Io ho provato a portare in giro gruppi in montagna a fare trekking, e per alcuni la difficoltà più grande non era fisica, era dormire in un rifugio tutti insieme. Era un bagno per 10 persone, come facciamo? Cioè, quella era la difficoltà più grande. Quindi quell'aspetto lì lo alleni soltanto facendo le cose, ma anche il fatto di iscriversi a un evento come il Tuscany Trail in vista di una preparazione per fare un'avventura. Ok, fai il Tuscany Trail, ma cazzo, dormi per terra, non prenotarti i bed and breakfast o gli alberghi, ti prendi un sacco a pelo, una stuoietta, dormi per terra. Quando vai a mangiare in un posto, scusa, posso dormire un attimo fuori sotto la tettoia? Dormi e la mattina
Va
riparti.
detto che noi ci siamo fatti delle tagliatelle al ragù, comunque, non so se ti ricordi, ci siamo conosciuti con delle tagliatelle al ragù e birra. Questo va detto perché comunque, però no, è molto interessante quello che dici, mi piace anche, quindi ok, sì, cercate di provate e allenate in questo modo sia il fisico ma anche la mente.
Sì, poi guarda, ti dico, io negli ultimi 3 anni ho dedicato questo periodo a insistere agli atleti di endurance di allenarsi facendo potenziamento, quindi proprio allenarsi anche in palestra. Lascia stare io che ci tengo, a me piace, però mi dicono: ma dopo un viaggio, quello sono tornato dall'Egitto, 2000 km, ma dopo quel viaggio lì chissà come eri distrutto, fisioterapista. No, non è vero, io il giorno dopo sono andato a correre ancora, perché
Wow.
mi piace. Cioè, non puoi distruggerti
Sì.
dopo un viaggio, vuol dire che non sei preparato fisicamente. Quindi una preparazione fisica e una preparazione di potenziamento fisica generale, spalle, schiena, core, addominali, cioè non per forza solo bici o solo corsa, cioè c'è anche altro da allenare, sennò veramente fare 160-180 km al giorno tutti i giorni per 19 giorni, per esempio, ti distruggi. Cioè, fisicamente le spalle, la schiena, ti devi essere comunque allenato. Quindi uno che vuole fare questo genere di cose non può permettersi di avere mal di schiena, ecco.
Ok.
Te l'ho chiusa proprio in maniera
Sì, è molto chiaro e diretto come messaggio.
semplice.
Va bene, Omar. Allora, tu fai tante cose, ma dici anche un po' se puoi qualche spoilerino, ma non troppo, i prossimi progetti, perché comunque, cioè, tu ne hai fatte tante di cose, soprattutto questa cosa del bike and run, cioè di andare proprio sulle cime, l'avvicinamento, molto bella questa cosa qua. E ne fai veramente troppe di cose. Ne hai fatte anche ultimamente, anche in Marocco sei andato proprio poco fa, cioè l'altro ieri è tornato, vedete com'è fresco come una rosa. Dai, dacci qualche spoiler.
Ma guarda, non ti nego che mi piacerebbe tornare al freddo. È già un paio d'anni che ci penso, perché ho un conto in sospeso con l'Alaska e quindi mi piacerebbe tornare. Cioè, vorrei fare tutta la tratta, quindi da Anchorage a Nome, che sono le 1000 miglia, proprio la tratta del cane balto.
Infatti stavo per dire, è balto.
Sì, è proprio quella tratta lì.
Wow.
Piacerebbe fare quella, e il problema è che io vorrei farla con la mia modalità bici e cosa. Io vorrei fare una tratta in bici,
Ok.
dopodiché lasciare la bici e proseguire a piedi fino a Nome. È un po' difficile da organizzare, cioè, però
Beh, almeno
secondo
non devi
me
portare la
si può
penicillina. Cos'è che
fare.
portavo? Non mi
La
ricordo.
penicillina, sì.
La penicillina. No, vabbè. Wow. È bella anche questa cosa che hai detto perché, cioè, tu nel 2015 ce
Sì?
l'hai fatta. Però
Sì.
è un conto in sospeso.
Ho conti sospeso perché io arrivavo dallo Yukon Arctic Ultra, che era andata benissimo, e quell'anno io e mio amico Davide eravamo stati gli unici due italiani a portarla a termine. L'anno dopo, invece, con la Dita Road, la versione corta, la 350 miglia, siamo fermati. Ma guarda, io ero con Dario Valsesia, eravamo un bel gruppo, loro in bici, alcuni in bici, alcuni a piedi, e tutti quell'anno abbiamo dovuto rinunciare all'Alaska perché le temperature erano calde. Caldo vuol dire meno 10, meno 10 di sera, quindi magari durante il giorno arrivava anche a meno 5, toh. E lì la neve non ghiaccia, e trascinare una slitta di 22 kg su una neve molle è come tirare un copertone di un camion sulla sabbia a riccione. C'è la stessa cosa, ti
Ok.
spezzi veramente la schiena in due, altro che allenamento.
Ah, è bella questa cosa che dici, anche perché vuol dire che, cioè, non è un'ossessione, cioè valutare quando è il caso di rinunciare, anche quello è sintomo
Sì.
di forza, comunque di
Non è un fallimento.
sanità mentale.
Sì, non è un fallimento. All'inizio io ci sono rimasto un po' male, ti dico la verità, la vedevo come un fallimento, poi arrivando dal mondo delle gare dicevo: cavolo, no, sta cosa. Invece Ti dico che col senno di poi siamo stati bravi perché
Ok.
bisogna ascoltare la natura. Ci sono purtroppo tanti casi, anche di scout, a volte sento che attraversano magari un fiume in piena. Se il fiume è in piena sta urlando, non passare. Quindi tu devi ascoltare i segnali della natura. Se quell'anno era caldo, non era l'anno per fare quella traversata là. Quindi
Chiaro.
bisogna saper rinunciare, non abbandonare, rinunciare. Poi si ritorna, è un arrivederci.
Esatto, e quindi tu
E quindi
adesso
ho
ci
questo
stai
conto in
pensando,
sospeso e
ci
ci
stai
sto
pensando.
pensando, sì. Speriamo
Speriamo faccia freddo. Allora,
faccia freddo.
vediamo. Sentiremo il meteo, lo terremo d'occhio. Allora, tu fai tante cose e grazie per questa chiacchierata
Ma
perché secondo me è
figurati.
stata molto di ispirazione, ma anche a livello umano hai dato dei begli spunti interessanti. Però c'è una domanda a conclusione che io faccio a tutti e dovrei rispondere perché mi hanno risposto tutte le persone che sono passate qua dai studi di Bike Channel, dovrei dirmi due cose che non possono assolutamente mancare nella tua attrezzatura con la quale tu fai tutte queste avventure. Una deve costare meno di 100 euro e l'altra meno di 1 euro. Vai.
Allora, meno di 1 euro è facile. Le gomme da masticare, decine.
Sì.
Sì,
Oh, questa non me l'ha detta
ma nei paesi arabi non
nessuno.
costano niente. Poi quando vai alla cassa a pagare trovi questi pacchettini
Eh
mini così.
sì.
Eh sì, sempre lì
Perché la
sono.
gomma da masticare? Cioè, c'è una ragione anche. O ti
No,
piace?
non c'è una ragione. Allora, è anche antipanico a volte. Non è stato il mio caso, però qualche volta è servita. Con
Ok.
qualche persona che era con me, qualche volta la gomma è servita ad antipanico. Però a me piace proprio masticare
Anche
la
se
gomma.
incontri qualcuno nel deserto, non sai cosa dire.
Qual
Buona gomma,
è la
tipo un
gomma?
cammello, non so. C'è un animale nel deserto? No.
Cosa?
Animale nel deserto, deserto?
Sì,
Sì.
qualche ragno, camel spider si chiama, è un ragno abbastanza stronzo, eh.
Scorpioni?
Può, scorpioni, esatto, se fa tanto caldo, sì,
Vabbè, più
scorpioni, e
invitante.
non è molto invitante. Serpenti, no, perché
Meglio.
se ci sono vuol dire che fa veramente, veramente tanto caldo, quindi no.
E magari quella da meno di 100 è per combattere gli animali o non c'entra niente?
Orca, cos'è quella da meno di 100? Ti dico, mi verrebbe da dire lo spot satellitare, però mi sa che costa un po' più di 100
E
euro.
allora stiamo sotto i 100.
Sotto i 100, una pompa.
Una
Una
pompa.
pompa per gonfiare le gomme.
Ok. E quale consigli? Perché comunque ci sono varie tipologie di pompe.
Guarda, non mi sfugge la marca, però è una pompettina che ho trovato, l'ultima che ho trovato, che è
Ok.
favolosa. Mi sfugge veramente la marca ed è una pompettina
Sì.
così. E gonfi fino a 10 bar, quindi poi già gonfi alla grande.
Ma che esce anche un tubo? È
Bravissimo.
Topic forse allora.
Quale?
Lato Peak può
Bravo,
essere.
esatto, sì.
Topic è rapporto qualità-prezzo
È
non è
fantastica.
male.
Esce il
Trovate su
tubo.
Amazon.
Sì,
Sì, sì, sì.
esce
Te
il tubo, lo avviti al.
lo dico perché recentemente sono andato ad un workshop di appunto riparazione video, cose da avere ed è uscita proprio questa.
Sì, no, ma guarda che allora io sono, come dicevo prima, vedi, l'autodisciplina, sono un po' fanatico, quindi io voglio il bar giusto.
Ah,
Cioè, se
ok.
io arrivo a un punto sterrato e sgonfio e poi magari finisco, c'ho 40 km di asfalto, io devo rigonfiare le
Giusto, col manometro controlli
manometro,
esattamente.
esatto, quella lì è perfetta e costa poco, meno di 100 euro.
Va bene, direi Omar, abbiamo
Gomme e pompa.
gomme e pompa.
Sì.
Ok, gomme, non i copertoni.
No,
No,
domestica.
bello, bella questa chiacchierata, mi è piaciuta perché abbiamo secondo me mostrato anche un lato che non avevamo ancora visto in queste chiacchierate, cioè sei il primo che mi parla, no, di questa disciplina, di questa volontà di affrontare le cose in un modo particolare. Quindi grazie per la tua esperienza.
Grazie
Sempre una figata, secondo me, ascoltare persone che hanno fatto robe come te. Ne
a
farai prossimamente, quindi andatelo a seguire ai social che
te. Grazie a te.
trovate in
Esatto.
descrizione. Niente, io spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta e grazie ancora
Grazie
Omar e
a
alla
te.
prossima allora.
Grazie.
Ciao!